Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Sono le 9, 1 minuto e 49 secondi. Iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Lo facciamo con un gesto di sovrana aristocrazia, cioè un po' facendo a meno del tempo di questa forma superstiziosa della rappresentazione. Perché? Perché apriamo la puntata di oggi con un'intervista molto bella di Silvia Truzzi, uscita a Pietro Citati, uscita sul Fatto Quotidiano, uscita domenica 14 dicembre. Quindi non siamo in perfetta sincronia, in perfetta attualità, ma questo è il lusso delle pagine culturali, anche concedersi il fatto di non essere sincronici con l'attualità. Ecco, però in una certa misura lo siamo, perché questa intervista è stata recuperata soltanto oggi dal Foglio del Lunedì. Il Foglio del Lunedì esce ogni lunedì e raduna una selezione di articoli usciti sulla stampa italiana ritenuti più interessanti. Questa intervista infatti lo è molto, perché è un ritratto di un grande giornalista culturale, di un grande intellettuale, di un grande studioso come Pietro Citati. Eravamo io, Gadda, Calvino e Pasolini. Questo è il titolo dell'intervista di Silvia Truzzi, così come la rimpaginato Il Foglio oggi. Inizia così: in questo salotto giallo, affacciato sui parioli, non ci sono libri. C'è la tipica descrizione dello scrittore nel suo studio, neanche uno. Del resto le cose importanti stanno quasi sempre altrove. Non molto più in là ci sono le stanze dell'amore che si spalancano su una sull'altra e sono tutte biblioteche. Pietro Citati aspetta di raccontare la sua vita, cominciata per caso, perché per caso sono nato a Firenze, dove mio padre lavorava per la navigazione italiana. È bella questa immagine della vita cominciata per caso. Ricordo un passaggio molto bello di Rodolfo Wilcock, grande scrittore Wilcock, nei Due allegri indiani, quando fa dire al suo protagonista: nacqui giovanissimo, che è un'altra espressione interessante. Oppure fa venire in mente un'altra espressione bellissima di Marcel Schwab nel suo libro Le vite immaginarie, dove, parlando della vita di Cecco Angiolieri, disse, iniziava così proprio il capitolo: nacque pieno d'odio, e poi Cecco Angiolieri, eccetera eccetera. Ma insomma, sono aspetti interessanti. Provare a raccontare un po' l'inizio della vita in questo modo. Pensate che Stern ci fece un meraviglioso romanzo proprio su tutto questo. Vabbè, insomma, Pietro Citati, l'abbiamo preso un po' alla larga. Pietro Citati dice: la mia vita è cominciata un po' per caso. Scrive sempre Silvia Truzzi nell'introduzione a questa intervista a Pietro Citati, che rileggiamo oggi sul Foglio, ma uscita 2 settimane fa sul Fatto Quotidiano. Intanto è subito chiaro che non bisogna dir male del giornalismo. È subito chiaro che qui non si possono dire con Balzac nelle Illusioni perdute cose come quei luoghi malfamati del pensiero detti giornali, perché, avverte Pietro Citati, a me il giornalismo ha dato tantissimo. Ecco, quest'altra affermazione me ne fa venire in mente un'altra famosissima di Joyce, quando a un certo punto lo racconta Heinemann nella monumentale biografia dedicata a Joyce. Lui diceva: uno scrittore non dovrebbe occuparsi dello straordinario se ne occupa già il giornalista. Ecco, questa è un'altra frase che potrebbe stare ad epigrafe in questa intervista di Silvia Truzzi a Pietro Citati. Ed è un'intervista davvero dove inizia con, appunto, con la nascita di Citati, i ricordi di giovinezza, d'infanzia, la guerra, la Torino di Citati. Sono delle pagine, delle battute molto belle, delle descrizioni di quella Torino. Poi la guerra, il fascismo, rifugio con i genitori in Liguria, a Cervo, poi l'amicizia con i grandi scrittori. Scusatemi, qui l'intervista è impaginata sul Foglio dei Fogli, in fondo, è fatta a striscioline, sembra quasi Il Notturno di Gabriele D'Annunzio, no? Sono striscioline, per cui adesso il foglio è molto grande, devo sfogliarlo, finisce sul microfono, e chiedo scusa agli ascoltatori per questi rumori, insomma, che il giornale che viene girato, ecco. Silvia Truzzi, il fascismo, l'adolescenza di Pietro Citati, il primo approdo giornalistico. C'era un settimanale che si chiamava Il Punto, era una specie di mondo meno presuntuoso e anche meno buono, un mondo per i poveri. Scrivevo 3 articoli al mese di letteratura contemporanea e lì ho cominciato a legarmi al giornalismo.
cui sono molto riconoscente, per cui ho imparato a scrivere e a scrivere per un pubblico vasto, che è tutt'altra cosa che scrivere su riviste specialistiche. Per me diventò subito molto importante. Intanto mi ero trasferito a Roma, dove viveva mia moglie. Non ho più lasciato il giornalismo. Sono andato al Corriere nel 73, poi a Repubblica, poi di nuovo al Corriere, eccetera, eccetera. Ma la domanda poi di Silvia Truzzi è: ma com'era Roma in quegli anni? Ecco, spesso quella Roma è stata più volte raccontata, citata, dice, molto più bella di adesso. Diventai subito amico di Bassani, di Bertolucci, Attilio, di Federico Fellini, di Pierpaolo Pasolini. Mi vedevo continuamente con loro in Piazza del Popolo, in Via Veneto. Allora si usava molto andare a cena insieme. Poi Gadda, il più grande italiano del Novecento. Fra l'altro ricordo che Adelphi ha pubblicato proprio, mi pare l'anno scorso, la corrispondenza tra Citati e Gadda, un libro meraviglioso, pieno di lettere strepitose. E poi appunto Gadda, il più grande italiano del Novecento, mi faceva delle telefonate lunghissime all'ora di pranzo. In quel momento cominciai a collaborare con Livio Garzanti come consulente, un uomo intelligente, un editore appassionato, un carattere insopportabile. E qui c'è fra l'altro un ricordo molto bello di Beppe Fenoglio. Andai a trovare Fenoglio per convincerlo a cambiare editore e ci riuscii, perché lasciò Einaudi e pubblicò Primavera di bellezza per Garzanti. Fenoglio era alto, magro, goffo e timidissimo e aveva il naso, il complesso del naso, un naso tutto rosso. C'era in lui un lato di eccentricità, di follia e di incantevole comicità. Lavorava ad Alba, produceva vino e teneva la corrispondenza con gli acquirenti inglesi e americani. Ecco, queste pochissime righe in cui Citati ricorda la figura di Beppe Fenoglio valgono l'intervista, perché insomma questa idea del nasone, del suo complesso, del vino e poi appunto la descrizione, c'era in un lato di eccentricità, di follia, di incantevole comicità, e proprio descrive perfettamente Fenoglio, e anche un pochetto di quella razza langhetta, proprio per utilizzare la stessa espressione di Beppe Fenoglio nei suoi libri, per parlare proprio della gente di Langa. Ecco, proprio è nel carattere della gente di Langa questo elemento di eccentricità, follia, di incantevole comicità. Ecco, tutto chiuso dentro il solito paltò che serve a proteggere dal vento. Ma altre cose in questa intervista sono interessanti. Soprattutto è interessante la riflessione sul romanzo. Citati si vanta, insomma, lo dice anche con un senso di scoramento. Insomma, constata che ormai lui dagli anni Ottanta, di fatto, ha smesso di leggere i contemporanei, non trova più niente di interessante nella letteratura contemporanea. Dice di a un certo punto: non ho più letto niente, rileggo soltanto spesso il Faust, la Recherche, Guerra e Pace, in quest'ordine, poi tantissimo Flaubert e Balzac. Ma insomma, a questo punto Silvia Truzzi chiede: ma non è finita proprio l'era della letteratura? Ma no, dice, non credo, non sono così pessimista. Pensa a cos'è stata la letteratura mondiale da Goethe fino al 1950, secoli meravigliosi, questo è verissimo. Oppure la letteratura italiana tra la fine del 300 e la fine del 400 tace per un'ottantina di anni. Ecco, come dicevo prima, la letteratura, dice Pietro Citati a Silvia Truzzi, la letteratura ha dei periodi di profondo sonno, di letargo, si dimentica di se stessa e scompare cadendo nell'oblio di se stessa. La letteratura obbedisce non a ragioni storiche, ma biologiche, è stanca e si riposa. Ecco questo meraviglioso Citati, praticamente un Citati taoista che rilegge il Zhuan Zhu. Ecco, Citati oggi intervistato da Silvia Truzzi, anzi intervistato 15 giorni fa da Silvia Truzzi per Il Fatto Quotidiano, intervista che oggi il Foglio dei Fogli riprende e ripubblica.
Ecco il flamenco un po' cinematografico di Juan Cortés questa mattina col suo Del Mare, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina, a pagina 3. Ecco, con questo flamenco anche si può iniziare la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello, anche con toni arabeggianti tra le pagine culturali dei quotidiani. Questo flamenco un po' ibrido può anche introdurre nella nostra panoramica l'articolo di Andrea Colombo che troviamo oggi sulla Stampa, pagina 25, dedicato a Pessoa, per sempre qualcun altro, le mille vite di Pessoa. Esce la biografia dello scrittore portoghese firmata dal poeta spagnolo Ángel Crespo. Il libro contraddice la vulgata che lo vuole solitario e isolato nel suo paese, il Portogallo, un'esistenza plurale tra esoterismo e personalità scisse. Beh, insomma, sono gli eteronimi, non è tanto una personalità scissa, ma il gioco letterario di Pessoa di rispecchiare il suo poliedrico talento all'interno di figure che di volta in volta ne incarnavano alcuni aspetti letterari. Ma vediamo cosa scrive Andrea Colombo, e soprattutto è la notizia che l'editore Bietti ha pubblicato questa biografia monumentale uscita in Spagna nel 1988 di Ángel Crespo, La vita plurale di Fernando Pessoa. Prima sorprende, poi si manda giù. Ecco, l'inizio dell'articolo è forse la parte più sorprendente. Quindi inizia con una frase proprio di Pessoa, anzi uno slogan. Prima sorprende, poi si manda giù. Pensate che questo è lo slogan pubblicitario coniato da Fernando Pessoa nel 1925 per la più famosa bevanda gassata. Adesso non voglio dire il nome, ma insomma ci siamo capiti. Ecco. Ma questo slogan per questa bevanda americana molto famosa, quella che ha riportato anche la figura di Babbo Natale, ecco, ci siamo capiti. Ecco, questo slogan, prima sorprende, poi si manda giù, fu uno slogan inventato da Pessoa nel 25, fu molto sfortunato al punto tale che, preoccupati del fatto che la bevanda potesse avere effetti stupefacenti, i burocrati del Ministero della Sanità portoghese misero al bando proprio questa bevanda, proprio a causa dello slogan di Pessoa. E questa a me sembra l'opera letteraria più straordinaria fatta dallo stesso Pessoa. Per colpa dell'infelice battuta, continuo a leggere sulla Stampa nell'articolo di Andrea Colombo, per colpa dell'infelice battuta del poeta portoghese, la bibita gassata sarà introdotta nel paese solo negli anni 70 del secolo scorso. Ecco, Pessoa è stato, ci sono migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni di attivisti contro le multinazionali che invano combattono, arriva Pessoa, conia due parole, e poi uno dice il potere della letteratura, eccolo qua il potere della letteratura, raccontato da Pessoa col suo slogan sbagliato per la famosa bibita gassata. E questo è l'inizio di questo articolo che ricorda alcuni aspetti interessanti della biografia di Pessoa, così come ce li spiega oggi Andrea Colombo sulla Stampa. Mentre sul Fatto Quotidiano del lunedì, amo citare spesso la rubrica di Maurizio Maggiani, Il Vivario, in cui Maggiani racconta di vite di piccoli esserini viventi, dagli insetti, gli animaletti, ma anche le piante. In questo caso Maggiani chiede eutanasia per l'albero di Natale. Due parole per sostenere la campagna a favore dell'eutanasia per la buona morte degli ex alberi di Natale. Per quei poveracci, quei disgraziati relitti di un'esausta ritualità tardo-germanica che in questi stanchi giorni di dopo Natale sono lì che aspettano di morire, almeno quello di morire e di farla finita con quello che nessuno può in coscienza chiamare vita, scrive Maurizio Maggiani, giocando ovviamente su un paradosso. Ma insomma, vi segnalo questo pezzo di pagina 20 sul Fatto Quotidiano. Fatto è venuto in mente che io proprio in questi giorni, tornando a Natale a Torino, a casa dei miei, ho visto un vecchio mio albero di Natale di bambino impiantato in giardino che è diventato altissimo, ormai oltre tre piani. Questo mi ha piuttosto impressionato e fatto meditare sulla vanità della vita e sul tempo che scorre, in termini shakespeariani. Sto scherzando, facendo un po' il trombone, ma insomma, però era molto bello vedere questo pino. Vi segnalo invece a pagina 24 del Messaggero un articolo di Filippo Laporta, Quel caos della cultura fai da te. Ecco, questo titolo che cosa introduce? Introduce una riflessione molto bella, molto interessante di Filippo Laporta, relativa a un ultimo libro uscito per Bollati Boringhieri. Insomma, l'ultimo libro raduna, un libro postumo, raduna alcuni articoli usciti sui giornali di un grande psichiatra come Giovanni Gervis, Contro il sentito dire, psicanalisi, psichiatria e politica, appunto uscito per Bollati Boringhieri. Ed è interessante uno degli aspetti che Filippo Laporta trae da questo libro, è l'aspetto del dibattito culturale sulla cosiddetta cultura di mezzo. Adesso non per evocare i mondi di mezzo, ma insomma sulla cultura di mezzo, quel genere di cultura che da una parte sembra colta, dall'altra invece sbaglia tutto, è completamente fuori fuoco rispetto alla contemporaneità. Ma insomma, vi segnalo questo articolo, quel caos della cultura, fai da te, Filippo La Porta, su Giovanni Gervis, sul Messaggero. Dove 17 minuti e 28 secondi questa mattina, pagina 3, continuiamo a ascoltare Del Mar, questo flamenco di Juan Cortés, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Ricordo il sito di pagina 3, pagina3.rai.it, dove troverete tutti gli articoli letti e discussi durante la puntata. E vi ricordo anche che se andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, potete ascoltare, riascoltare la puntata e scaricare il podcast di pagina 3. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo mettendo insieme due articoli che danno la stessa notizia, anzi notizia si fa per dire, diciamo notizia con tante virgolette. E insomma, oggi stamattina quando abbiamo sfogliato il giornale e abbiamo visto Repubblica, pagina 28, abbiamo visto questo titolo: Winston d'Arabia, l'ossessione di Churchill, poi virgolette, sognava l'Islam. E poi leggo ancora: una lettera svela la passione del leader e l'angoscia dei familiari, due punti, Winston, non convertirti. Beh, cosa succede? Cioè, Churchill che voleva diventare musulmano, ma insomma, poi ne scrive Enrico Franceschini su Repubblica. Quindi, preso da questo titolo, abbiamo voluto capire meglio cosa è successo. Ed è interessante vedere il meccanismo in cui le notizie o le presunte notizie vengono date. Per quello vi segnalo questo pezzo. In contrapposizione, invece, l'articolo sul Giornale di Daniele Abbiati, che è un titolo un po' più sobrio: Churchill filo islamico solo per ragioni di Stato. Quindi, dall'angoscia dei familiari, Winston, non convertirti, invece ragioni di Stato, politiche che potevano, come dire, giustificare un avvicinamento o immaginare un possibile avvicinamento o fiancheggiamento di certe parti dell'Islam. Insomma, c'è una bella differenza, ecco, tra la ragione di Stato, la ragione politica e le ragioni del cuore, dello spirito. Ma vediamo cosa scrive Enrico Franceschini, ed è interessante vedere proprio il meccanismo in cui si costruisce una notizia, in cui viene, come dire, veicolata, più che costruita, veicolata una notizia. Gli inglesi lo considerano il loro più grande eroe di tutti i tempi. Il resto del mondo lo conosce come il leader che salvò l'Europa dal nazismo e che poi denunciò la cortina di ferro del comunismo attraverso il continente. Le sue frasi celebri, il segno di vittoria con le dita, persino il suo bulldog, sono entrati nell'immaginario collettivo e nella storia. Eppure c'è ancora un lato oscuro. Uno qui si aspetta chissà che cosa. Già sappiamo, in Winston Churchill, il premier britannico, scrive Franceschini su Repubblica, all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, su cui sono stati scritti abbastanza volumi da riempire una libreria, soffriva di mal d'Oriente. In realtà non è un lato oscuro, non è normalissimo soffrire di mal d'Oriente, se ne è sempre sofferto di mal d'Oriente, ma insomma questo da quando esiste l'Oriente, quando esiste l'Occidente. Vengono in mente i libri di Baltrusaitis, un grandissimo storico dell'arte, ma non solo, che faceva vedere come nella cultura occidentale da sempre ci fossero simboli dell'Oriente, insomma è sempre esistito. Era così affascinato dall'Islam, rivela una lettera ritrovata in un archivio di Londra, da considerare di convertirsi alla religione di Maometto. Sentiva il fascino delle tradizioni beduine al punto da vestirsi in privato come un figlio del deserto. Ora qui sembrerebbe davvero, messa così all'inizio dell'articolo, sarebbe davvero che un lato oscuro, il conversione all'Islam, e poi questa passione quasi tardo-vittoriana, Dr. Jekyll e Mr. Hyde di un Churchill che di nascosto si veste da beduino nella sua stanzetta per vivere
il solitario piacere della conversione all'Islam. In realtà poi lo stesso Franceschini su Repubblica, nonostante l'inizio di questo articolo, poi le notizie, le relativizza, le sviluppa meglio, insomma, da più, insomma, mette più, qualche dubbio in più rispetto all'inizio stesso dell'articolo e al titolo dell'articolo. Parafrasando il soprannome di un autentico amico dei musulmani, il leggendario colonnello Lawrence, che fra l'altro era anche amico di Churchill, non sarebbe stato del tutto fuori luogo chiamarlo Churchill d'Arabia. Questa era l'ipotesi, o perlomeno il timore, della sua futura cognata, Lady Gwendolyn Bertie, che nell'agosto del 1907 così gli scriveva: «Per favore, non diventare un convertito dell'Islam. Ho notato nella tua disposizione la tendenza a orientalizzarti con atteggiamenti da pascià». Ora, qui si può intuire forse un elemento comico, ironico, un divertimento tra parenti, tra intimi. E infatti la risposta di Churchill era: «Tu mi vedi come un pascià, magari io lo fossi». Ecco, non mi sembra che questo, da questi elementi si possa individuare, come dire, un lato oscuro di Churchill. La corrispondenza è stata scoperta soltanto ora da un docente all'Università di Cambridge, il professor Warren Doctor, durante le ricerche per un libro. Lo studioso ricorda che Churchill si era familiarizzato con l'Islam partecipando alle guerre dell'impero britannico come ufficiale di cavalleria in Sudan e in nord dell'India. E vabbè, insomma, succede di familiarizzarsi con una cosa che esiste da tanti secoli come l'Islam, che fa parte anche della nostra cultura. Insieme ad un amico, il poeta Wilfrid Blunt, un appassionato sostenitore della causa musulmana, a quell'epoca il futuro premier si divertiva a vestirsi all'araba. Ecco, qui si capisce il segreto: era un ragazzo, combatteva ogni tanto, mentre era lì si vestiva da beduino. Non era una, come dire, non sembrerebbe essere un'esigenza notturna, nascosta e segreta di Winston Churchill. Ecco, vi segnalo questo articolo perché è interessante soprattutto per vedere come può venire veicolata una pseudo notizia, forse una quasi notizia, forse nessuna notizia, una curiosità minima storica di una grande figura come quella di Winston Churchill. Sono le 9:23 minuti e 35 secondi questa mattina a pagina 3. I due incidenti del mare a largo di Corfù e al porto di Ravenna ci ricordano che anche le rotte più tranquille abituali possono rivelarsi pericolose, che le navi possono rivelarsi tutt'altro che sicure. Questo è il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldano. E continuiamo la nostra rassegna stampa, e vi segnalo oggi sul Corriere della Sera, pagina 32-33, un articolo molto divertente di Aldo Grasso dedicato ad alcuni pericoli che comporta la critica televisiva. La vita agra del critico TV criticato, anche il quartetto Cetra gliele cantava. Il titolo molto divertenti. Ironia in musica contro Saviane, Walter Chiari attaccava Achille Campanile. E oggi, puntini, 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 il progressivo intreccio tra video e politica ha reso più complicato il ruolo del recensore, che tuttavia i protagonisti dello spettacolo non hanno mai accettato serenamente. Inizia così l'articolo di Aldo Grasso. La critica televisiva non ha mai goduto di buona reputazione, anche quando a firmarla c'erano intellettuali dello spessore di Achille Campanile, Sergio Saviane, Beniamino Placido. Fra l'altro ricordo che Aldo Grasso proprio qualche settimana fa in un articolo ricordò benissimo la figura di Sergio Saviane. Ecco, colpa forse della morbosa suscettibilità dei personaggi televisivi, di un atteggiamento di superiorità e disprezzo dei medesimi, persino della commossa solidarietà da parte dei colleghi, quelli che si occupano di libri, di teatro, di cinema, per un lavoro affondato nella poltiglia stomachevole delle giornate TV. E qui appunto sono poi anche dei frammenti che citano Achille Campanile nel 1959, quando diceva: non so se la televisione dia la testa a quelli che appaiono sui teleschermi o si crei in costoro una specie di psicopatia o di ipersensibilità morbosa. Ormai è diventato un fatto consueto polemizzare dal video con giornalisti che si occupano di televisione, addirittura servirsi della televisione per fatti personali. Appunto, il 1959, e Campanile era stato insultato in video da Walter Chiari. Fra l'altro poi questo articolo Ricordo un episodio piuttosto divertente quando il quartetto Cetra rispose alla critica fatta da Sergio Saviane contro il quartetto Cetra, uno speciale a loro dedicato. E quindi il quartetto Cetra si presentò in televisione nel 64 nel corso di Teatro 10, quello della prima edizione condotta da Lelio Luttazzi, e mettono in scena una canzone, la ballata del critico, e dove, fra l'altro, questo video è visibile sul sito del Corriere.it, che è molto divertente. Il quartetto Cetra cantava, aveva studiato, poi si era laureato e un noto quotidiano come critico lo aveva contrattato per fargli guardare la televisione e fare di ogni trasmissione un'esauriente recensione. E allora lui, con tanto scrupolo, si impegnò, ecco, per vedere come si sviluppa questa canzone critica sulla critica televisiva del quartetto Cetra. Vi invito a leggere l'articolo di Aldo Grasso che si trova oggi sul Corriere della Sera a pagina 32 e 33. Sono le 9, 27 minuti e 27 secondi, io saluto Guido Zaccagnini.
Eh no,
c'è Valentina l'assurdo, ecco, alla fine saluto, no, tanto ricambio saluti a Guido Zaccagnini, enorme saluto, do il benvenuto a Valentina l'assurdo, ben ritrovata.
Ciao Edoardo, saluto anch'io naturalmente il grande Guido.
Tra pochissimo, primo movimento.
Esatto.
Le anticipazioni, ma prima io volevo segnalare agli ascoltatori, ovviamente anche a Valentina l'assurdo, un articolo interessantissimo che si trova sul post.it, intitolato L'accordo misterioso dei Beatles. Io non lo sapevo, e lo stridente, quel suono stridente, quell'accordo stridente con cui inizia Hard Day's Night, sono proprio pochi secondi di clang, alcuni lo definiscono. Avete presente, scrive il post, ecco, per anni nessuno riuscì a capire che nota fosse e come fosse possibile riprodurlo, e quindi si sono impiegati a cercare quale fosse quell'accordo misterioso, musicisti, matematici, modelli computer che hanno provato a scardinare quell'accordo che non si è capito. Ma la cosa divertente in questo articolo, che possiamo leggere sul post.it, dove si parla per l'appunto di questo suono iniziale, questi pochi secondi iniziali di Hard Day's Night, è che i Beatles vollero assolutamente creare un suono incredibile, perché quello doveva essere, come dire, la canzone che li avrebbe poi, erano già molto famosi, ma che li avrebbe poi fatti diventare quelle divinità totali che poi sono diventati e sono i Beatles stessi. Quindi segnalo questo articolo. Tu te lo ricordi quell'accordo?
Beh, io mi ricordo quello di che chiude A Day in the Life.
Certo.
L'accordo più bello, secondo me, dei Beatles. Penso fosse una semplice tonalità di sol maggiore, ma epica nella resa sonora.
Che meraviglia! Vabbè, ma invece le anticipazioni di primo movimento saranno all'altezza di Beatles? È impossibile.
Con questi concerti di Haydn, assolutamente.
Devo dire che ce la giochiamo.
Giochiamo alla grande.
Va bene, quindi Haydn questa mattina al primo movimento, e questa mattina insieme a Marco Migliore alla console, Florinda Fiammi in redazione, Paola De Monti in regia e Gianfranco Rossi curatore del programma. Vi ringrazio per aver seguito Pagina 3 e vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con la nostra rassegna stampa domani mattina alle 9, come sempre. Viva i Beatles!